your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Fino all'ultimo squillo di tromba che giustamente andava sottolineato e valorizzato. Reno Brandoni, La sedia vuota, in collaborazione con una, diciamo, un ospite illustre come Paolo Fresu. Grazie di essere ai nostri microfoni, di essere tornato come capita ogni tanto su radiocittaaperta.it, Reno.
Grazie a voi di avermi invitato, invece vuol dire che la scorsa volta
ci piacciamo, ci piacciamo. Tra l'altro, se non ricordo male, sono andato un po' a ricontrollare, già sono 2 anni da quando sei stato mio ospite per il libro precedente su Billie Holiday, e poi però sì. C'è avuto anche una presenza, credo, da Alessandro Sgritta per qualche altra cosa che era, il libro su
Credo di aver, c'era il libro su, ho fatto subito dopo Billie, ho fatto sia il libro su Paolo Fresu, su Paolino,
certo.
Sia un altro su
Lady Gaga, giusto?
Lady Gaga, sì. Benissimo. Che parlava del bullismo e quella roba lì.
Comunque, insomma, vedo che la tua diciamo carriera musicale e quella di scrittore vanno di pari passo, mi sembra di capire. Insomma, non c'è attualmente un campo nel quale sei più, come dire, specificamente predisposto. Le due cose camminano parallelamente, giusto?
Ma diciamo che sono predisposto alle emozioni, cioè cerco di volta in volta di raccontare le cose che mi emozionano. Alcune volte sono le parole, altre volte la musica, e sempre comunque cerco di unire le due cose, perché anche in tutti i libri che faccio, quasi sempre, come in questo che si chiama Paolino, cerco di aggiungere una colonna musicale proprio per non perdere il vizio,
il
no?
contatto,
in qualche modo,
certo.
Di raccontare le emozioni suonandole piuttosto che descrivendole.
Però oggi ci occupiamo di questo Schiavi per la musica che è uscito a fine metà maggio, se non ricordo male, per ormai la tua etichetta di riferimento che è la fingerpicking.net, giusto?
Sì, infatti.
E continui in questo tuo percorso che ti vede specializzato in letteratura per dire per l'infanzia, anche se è un termine abbastanza limitativo e poco definitivo, insomma.
Sì, diciamo che si aggiunge per l'infanzia o perlomeno per ragazzi che poi sono diventati giovani adulti, perché poi alla fine sia io che l'editore di riferimento mio, che è Curci, scopriamo che tutte le cose che io scrivo e che racconto non piacciono soltanto ai più giovani ma anche agli adulti, perché in qualche modo sono delle interrogazioni su quelli che sono stati i momenti fondamentali della musica e descrivono sia argomentazioni che personaggi fondamentali nel percorso musicale. Quindi alla fine io mi sono trovato a fare laboratorio, presentazioni in scuole elementari, in biblioteche, ma anche in teatri soltanto con un pubblico adulto. Quindi questa scrittura diciamo che è più per i giovani adulti, soltanto perché spesso mi accompagno a delle illustrazioni.
Molto belle, ricordiamo Franco Ori è l'autore dei disegni di questo Schiavi per la musica, veramente azzeccate, sia come grafica che come nuance, questo color pastello che ogni tanto si mischia ai colori più accesi, tipicamente africani, è veramente un'ottima combinazione. Complimenti anche.
Ma sì, Franco, guarda, lui è un personaggio veramente. Io ho sempre lavorato con Chiara Di Vivona per i miei libri proprio per ragazzi, però in vari concerti, in vari festival ho avuto modo di incontrare Franco, ormai ci conosciamo da 15 anni, dai tempi di Sarzana, quando c'era quel festival bellissimo di chitarra, e io vedevo le sue opere e gli dicevo sempre: un giorno di questi dovremmo fare qualcosa insieme. E poi mi è venuta l'idea e così l'ho chiamato e gli ho detto: guarda, dammi una mano che provo a raccontare questa storia sulla schiavitù e sulla storia oltretutto della musica nera. Proviamo a fare una cosa insieme.
Non potevo,
abbiamo tirato fuori
non potevo che convocarti in questa mia trasmissione, che come ben sai è fortemente indirizzata verso la musica nera in tutte le sue sfaccettature, e quindi questo viaggio che va proprio alla, come dire, alla radice di tutto quello che poi è arrivato nel XX secolo a causa e grazie, se vogliamo, anche alle migrazioni forzate della popolazione che appunto è andata a riempire gli Stati Uniti d'America, non potevo appunto che cogliermi veramente nel segno. Quindi insomma era un libro a mio avviso necessario, anche perché poi, senza esagerare con i parallelismi, però insomma viaggi in cui le persone vengono spostate da un continente all'altro continuano e continuano con la stessa drammaticità, quindi c'è anche un filo conduttore che ci lega alla realtà di oggi, no?
Sì, infatti diciamo i messaggi erano due: il fatto che la storia non ci insegna nulla, per cui alla fine quando andiamo a discutere sul fenomeno dei migranti, ecco, dimentichiamo che tutti noi siamo stati un popolo cioè che la storia è fatta di migrazioni, no? Anzi, la cultura nasce proprio dall'incontro di abitudini e usi diversi. E poi una seconda cosa che a me dava molto fastidio e volevo in qualche modo denunciare, che il fenomeno della schiavitù non viene più ricordato, mentre si parla della Shoah, si parla di altre drammi dell'umanità, no? Gravissimi, ovviamente, però di questo sembra essersene perso traccia, mentre è stato un fenomeno gigantesco, perché si valuta che circa 20 milioni di uomini e donne dalla pelle nera siano state prese dal territorio africano e portate sul Mississippi o sulle terre del nuovo continente a lavorare, cioè ed erano sottomesse e schiavizzate al 100%, nel senso non avevano nessun tipo di diritto
di tutela,
e di
certo.
di tutela.
Tra l'altro questo tuo discorso è particolarmente da sottolineare, perché ho avuto recentemente occasione di parlare con un importante critico musicale nordamericano, insegna alla New York University, Ashley Kahn si chiama, il quale mi faceva presente che la questione razziale, per quanto ormai siano passati 2 secoli dalle prime appunto migrazioni, comunque non è assolutamente un discorso risolto negli Stati Uniti. Cioè tuttora c'è una grossissima divisione e una netta come dire, contrapposizione, per quanto poi si cerchi in qualche maniera di edulcorarla e di limitarne le negatività, che appunto è una grossa discriminante. E quindi questo pure va ricordato, insomma, che nonostante questo sia un tema tuttora scottante, come giustamente facevi presente te, il problema del racconto della schiavitù è stato un pochettino trascurato nel recente, perlomeno dalle parti nostre, insomma.
Ma non solo trascurato, ma non è stato mai ufficializzato, cioè non è mai stata sancita la parità di etnia, cioè... C'è un film bellissimo che è Billy Holiday contro lo Stato di New York, che non ha avuto successo, anche se ha avuto una nomination all'Oscar, dove nella persecuzione che Billy Holiday ha solo per il fatto che lei canti quel Strange Fruit che
certo.
Parlava
degli strani frutti che pendono dagli alberi.
Bravo, però dopo che era finita la schiavitù, quindi nella realtà è finita la schiavitù, ma formalmente è finita, però nella realtà un nero che diceva una cosa contraria a un bianco veniva appeso a un albero, e il governo non voleva che lei cantasse quella canzone di denuncia. Ma in questo film fanno vedere come più volte è stato cercato di diciamo rendere ufficiale la fine della schiavitù e quindi diritti pari tra bianchi e neri, ma ogni volta arrivato al momento dell'approvazione è successo sempre qualcosa che ancora oggi non si è risolto.
Ma poi soprattutto c'è una certa tendenza generale a mettere la sporcizia sotto il tappeto, diciamo, a rimuovere in maniera grossolana l'argomento e minimizzarlo, cercando di comunque di non riportarne l'urgenza e soprattutto la portata ai giorni nostri, insomma, quella è la cosa più clamorosa.
Soprattutto quando parlo con i ragazzi, no? Perché voglio spiegargli che c'è stata questa cosa qui. Io mi sorprendo, poi non voglio aprire nessun discorso né polemico né storico, però si parla molto, no, dell'Olocausto, degli ebrei, ed è giusto che se ne parli, ogni anno si ricordi questa cosa qui, mentre non si ricorda mai del fenomeno della schiavitù e della diversità e di come un popolo sia stato assolutamente massacrato e sottomesso, perché lo scopo oltretutto non era uno scopo etnico razziale, era uno scopo di utilizzare delle persone che solo per il colore della pelle venivano considerate inferiori e quindi utilizzarle. E questa cosa io ci tenevo tanto, soprattutto per raccontarle ai ragazzi, per dire guardate che c'è questo episodio e questa schiavitù non è mai finita, perché questo modo di voler sempre sottomettere il più debole a proprio favore continua a esistere, no? Perché tu facevi l'esempio dei migranti, cioè oggi è vero che scappano dalle loro terre e vengono da noi, ma è vero anche perché qui ci sono delle opportunità, nel senso ci sono dei lavori che nessuno vuole fare e che possono fare solo loro, che era così come in America 200 anni fa.
Con la piccola differenza che l'America, pragmatica come sempre, come loro caratteristica, comunque questo disegno, per quanto perverso e diciamo disdicevole, lo aveva organizzato in maniera ovviamente disdicevole e criticabile. Noi continuiamo a gestire la situazione di un'eterna emergenza senza avere la capacità di gestirla, perché tutto sommato il problema di questi migranti, che poi ricordiamo non sono come dire, intenzionati a rimanere in Italia. Noi abbiamo questo molo nel Mediterraneo, questo enorme molo naturale che è la nostra penisola, che fa un po' da appendice, da braccio naturale verso l'approdo. Però la loro intenzione, nella stragrande maggioranza di casi, è quello di andare magari a ricongiungersi con parenti in altre zone del mondo. Se noi fossimo capaci di gestirli, di filtrarli, di classificarli, di insomma in qualche maniera collocarli in tempi decenti, probabilmente questa emergenza si trasformerebbe in una grossa opportunità, e questo è un grosso problema. La nostra incapacità di gestione, quello è il discorso fondamentale, soprattutto di fronte ad un fenomeno che è inarrestabile. C'è poco da fare le frontiere, c'è poco da fare gli accordi con i respingimenti. Questi vanno via da posti quando va bene, che sono teatro di guerra, quando va male o ancora peggio, per questioni proprio anche di disastri ambientali provocati tra l'altro dall'Occidente. Quindi insomma non ci sarà modo di fermarli.
Lì quello che hai detto tu è una cosa giustissima, cioè l'unico trucco è trasformare questo viaggio migratorio in un'opportunità
per
loro e per noi, certo. Cioè, quindi avere il coraggio di accettarlo e
di affrontarlo con un po' di serietà.
Anche perché non può essere, secondo me, combattuto, perché non che fai?
No, cioè, è svuotare il mare con cucchiaino. Senti, torniamo al tuo libro, Sky per la musica.
Esatto.
Tu ci hai un pochino preso gusto, mi pare di capire. Evidentemente questo contatto che mantieni e che ovviamente rinforzi e rinsaldi ogni volta con il tuo pubblico più giovane è particolarmente fruttifero e fonte di stimolo e di soddisfazione. Che cosa percepisci quando vedi i ragazzi? Come reagiscono? Che cosa il loro contatto porta anche a livello della tua creatività? Nel senso, ovviamente avrai imparato anche a modulare il racconto in base a quello che sono le indicazioni che ricevi direttamente da loro, no?
Assolutamente, guarda, il rapporto, devo dire, è di arricchimento reciproco. Io già mi pongo con quest'idea, no? Qualunque sia l'età della persona che ho di fronte, cerco di percepirne la reazione, di comprenderla e di capire quali sono i messaggi che mi arrivano. E già, sai, l'introduzione che io faccio di solito quando dico che tutta la musica moderna che noi ascoltiamo nasce grazie o a causa di uno dei crimini più grandi contro l'umanità è una cosa già che sorprende, no? Ma è vero, cioè, se non ci fosse stata poi la schiavitù, questo fenomeno disumano
di dimensioni bibliche, poi, come dicevi giustamente,
20 milioni di persone sono tante, cioè, ma non ci sarebbe stato poi Robert Johnson, Jimi Hendrix, Miles Davis, non sarebbe esistito
Michael Jackson.
Cioè, e quindi, cioè, cerco di porre il problema dicendo: guardate che nella vita, quando ti si pone avanti un ostacolo, ha due soluzioni: o abbandonare e darti sconfitto, o prendere quello che c'è e cercare di trasformarlo in una grande occasione. I Neri d'America hanno fatto così, hanno trasformato il loro disagio, ma anche la loro cultura, in un'occasione, e piano piano, lottando contro qualunque tipo di pregiudizio, sono riusciti ad arrivarci. E quando lo racconti ai ragazzi è una cosa, secondo me, fantastica. Ti faccio un esempio rapidissimo, solo per farci vedere come funziona il dialogo. Io ho scritto l'anno scorso un libro sul bullismo e l'ho dedicato a Lady Gaga, raccontando la sua infanzia. Ma perché? Perché un giorno, mentre facevo un laboratorio in una scuola, in una classe di ragazzini, si alzò un ragazzino e disse: guarda, perché ci diamo del tu sei come mio padre. Che io non sapevo se prenderlo come un complimento o no,
un'offesa.
Però lo valutavo un complimento, no? Perché un ragazzino mi dice: sei come mio padre. Ho detto: ma scusa, perché? E lui mi ha detto: perché parli solo di musicisti morti. E allora questa cosa mi ha fatto riflettere e ho detto: caspita, però se io continuo a dire ai ragazzi soltanto ciò che c'è stato, magari sì, è appassionante, interessante far conoscere cosa c'è stato, però è giusto anche attualizzare il discorso. E quindi lì c'è stato il lavoro su Lady Gaga e poi su Paolo Fresu, proprio per far vedere che questa storia che io racconto, che inizia nel 1700 con la schiavitù, nella realtà non è che si è fermata lì, cioè, ma è andata avanti, e tutto quello che noi oggi ascoltiamo è frutto di quel disagio e di quella cultura.
Hai praticamente in parte già anticipato un pezzo della risposta alla domanda che ti avrei fatto, cioè per quanto i dati che riguardano l'editoria per l'infanzia, rimango con questo termine un po' generico ma serve solo per fare delle classificazioni semplici per noi che li raccontiamo, sia un mercato fiorente, perché è uno dei mercati, se vogliamo, che danno più energia,
direi l'unico che in questo momento è rimasto col segno positivo.
Però fammi fare un po' l'avvocato del diavolo, quanto secondo te siamo noi adulti che, regalando i libri ai ragazzi, magari di argomenti, come dicevi te, che parlano di musicisti morti oppure parlano di cose che tra virgolette ci interessa che vengano diffuse e sottolineate, viene realmente percepito dai ragazzi, e quanto invece magari è qualcosa, vabbè, che poi se lo mettono lì in mezzo allo scaffale sta a fare la polvere in mezzo a tante altre cose magari altrettanto importanti, viene da pensare a Gianni Rodari o ad altri scrittori da noi in qualche maniera sostenuti.
Secondo me il ruolo dell'educatore in tutti i sensi è fondamentale, cioè un ragazzo non va mai in una libreria a comprarsi un libro, cioè userà i soldi per le figurine o per delle altre cose, o per
videogiochi,
un altro,
cioè, certo.
Ecco. Quindi e lì è solo la funzione dell'educatore, che può essere o il genitore o l'insegnante a scuola. Quindi quando io vado a fare questi incontri, questi laboratori, queste lezioni, cerco di coinvolgere, se sono a scuola, prima gli insegnanti, spiegando di che cosa parlerò e come i miei argomenti possono avere una multidisciplinarità, nel senso che parlo di storia, di geografia, di musica, di arte,
sociologia, certo.
Esatto, quindi spesso è successo, anzi quasi sempre succede, che gli insegnanti fanno leggere i libri prima ai ragazzi, approfondendo i vari temi, poi quando arrivo io è una roba meravigliosa, perché più che raccontare il libro che i ragazzi conoscono già, si discute, no? Loro mi chiedono come mai, che cosa è successo, cosa è capitato.
Io poi
dico la stessa cosa succede con i genitori, no? Che quando faccio dei laboratori, adesso sono stato a Legnano, poi comprano il libro ai ragazzi perché li vedono appassionati, e quindi poi gli fa piacere comprare un libro che parla di musica, che parla di sociologia, che parla di argomenti che magari loro stessi non affrontano, no? Come il bullismo, cioè ne parliamo, ma chissà quanti genitori realmente ne parlano con i figli, perché di solito uno ha sempre l'idea che tutto il brutto esiste ma fuori da casa propria, perché
certo,
casa propria certamente non
è un'isola felice.
Esatto, invece non è così.
Cioè, a conferma di quanto dici tu, io per altri versi, per tutto un altro percorso familiare, ho anch'io a che fare con ragazzi, soprattutto dodicenni, insomma, in età tra la fine delle medie e l'inizio del liceo. E nonostante appunto io inevitabilmente faccia caso anche a certi sguardi verso la finestra della classe, inevitabilmente non puoi pensare che l'argomento possa essere unanimemente gradito e interessante. Però io parto dalla premessa, rovesciando il principio di Mao Zedong, che diceva colpirne uno per educarne cento. Io penso che se invece uno butta il discorso cercando poi su cento che ti ascoltano magari di catturare l'attenzione di una parte di essi, hai comunque fatto centro, no?
Sì. Diciamo che ho un vantaggio su tutti, che quando io vado a fare questi laboratori porto la chitarra.
Quello
e
aiuta.
Questa cosa già aiuta, e questa è travolgente, perché tu racconti del blues ma poi prendi la chitarra e suoni
e glielo spieghi in pratica,
gli fai vedere, cioè loro si appassionano, cioè è successo che quasi sempre quando finisco i laboratori tutti vogliono fare i bluesman da grandi, cioè smettono di pensare a fare il pompiere ma vogliono
il calciatore
fare... Esatto, tutti dicono no, ma io voglio suonare il blues, e questa è una cosa che mi aiuta tantissimo. Però è vero anche che i sorrisini, quello che si dà alla gomitata, cioè fanno parte della disattenzione,
certo,
del ragazzo. Però fino a oggi, e incrocio le dita, devo dire, anche quando mi hanno detto attenzione, è una classe difficile, sono dei ragazzi che si distraggono, io la mia ora e mezza di chiacchierata, di
la porti a casa.
La porto a casa è sempre con grande interesse, ecco, non è mai successo che qualcuno si è distratto, se n'è andato. perché parlo di cose vere, parlo di cose che loro poi vanno a casa e cercano su YouTube e vedono che c'è il chitarrista che suonava Mancino, o quello che aveva venduto l'anima al diavolo,
o quello che spaccava la chitarra sul palco, che poi quello
sì,
che suonava Mancino,
o il pianista con le ossa di cristallo che si rompeva le ossa quando suonava, cioè, capisci, sono storie che in qualche modo loro sono talmente fantastiche che pensano che siano inventate, e quando invece tu gli spieghi che è vero quello che è successo, di come Jimi Hendrix ha conosciuto Eric Clapton, che cosa facevano, cioè, è un racconto, ti dico, che appassiona sia gli insegnanti che i ragazzi, e quindi ho questo appeal in più per trascinarli dalla mia parte.
Anche perché poi voglio... insomma, leggo dalla tua biografia che è dal 2017 che vai avanti con libri per ragazzi, e quindi insomma, voglio dire, evidentemente hai trovato, come dire, chi ti ascolta e chi ti legge soprattutto, insomma, non è insistere su un argomento quando le cose non funzionano, penso che sia diabolico,
ovviamente.
Ma no, adesso dimmi.
No, ti sto dicendo che la cosa più strana è che questa mia idea di spingermi sempre sui ragazzi mi porta anche altrove, perché ultimamente, e questa è una cosa che ho incominciato a fare da 4-5 mesi, sto facendo corsi motivazionali per le aziende, che tu dici che cosa c'entra con i ragazzi e con la musica, perché mi hanno sentito raccontare queste storie, è evidentemente una persona intelligente, oppure che ha avuto un modo riflessivo per analizzare quello che stava succedendo, mi ha detto: ma sai che quello che tu racconti può essere importante,
potrebbe andare bene.
E quindi abbiamo fatto la prova, e nella realtà funziona, perché sai, in queste riunioni motivazionali delle aziende dove si cerca di fare team building, cioè di stare insieme, si parla sempre le stesse cose, non c'è stato mai nessuno che ha raccontato la vita di Billie Holiday, di come lei nonostante tutto sia diventata la più brava di tutte, cioè che quello poi è il messaggio, no? Hai un'avversità e nonostante il mondo ti dica no, tu non ce la puoi fare, tu ti alzi e dici no, io ce la faccio. E questa cosa funziona non solo con i ragazzi ma anche con gli adulti, quindi mi sono trovato classi di adulti aziendali che erano curiosissimi e vivevano questa esperienza di Billie Holiday, Robert Johnson, Petruccia, Neo Hendrix, in maniera affascinata.
Sì, senti, sì. Vedo che praticamente quasi in contemporanea con il libro di cui parliamo oggi, Schiavi per la musica, che ripresento in favore di telecamera per chi ci ascolta o ci segue su Twitch, hai scritto anche un altro libro che si intitola dunque Le stelle si stanno spegnendo. Di che cosa si tratta?
Perché io sto da un po' di tempo, ho già fatto 3 libri per questa collana, sono dei racconti senza illustrazioni, oppure dei racconti, brevi storie che non sono legate alla musica ma sono legate a delle storie che io mi invento. E qui avevo una storia importante perché volevo parlare, la trama è molto, molto semplice anche se triste, perché parla della morte di un bambino, e io volevo in qualche modo anche lì far vedere come dietro un evento che sicuramente devasta una famiglia, perché è una delle robe più drammatiche credo che possa accadere a un genitore, si può nascondere una speranza, si può nascondere un'idea che non tutto finisce, che ogni cosa ha una ragione. Quindi, visto che ho preso questo vizio di scrivere, mi piace raccontare delle storie, ogni tanto quando mi pongo di fronte a un problema cerco di analizzarlo e capire come spiegarlo, come rendere una roba complessa più agevole, diciamo, nella sua interpretazione o nella sua comprensione. E quindi questo libro, questo libretto, perché poi un racconto, è nato proprio da questa mia idea di proseguire anche su una narrativa un po' diversa da quella che è la musica.
Immagino che gli incontri con i ragazzi adesso con l'arrivo delle vacanze si siano interrotti, ma hai qualcosa in programma per l'autunno, altre presentazioni, cosa prevedi di fare?
Sì, guarda, allora ti dico, si è interrotto, però farò bel po' di seminari. Io vivo tutto l'anno in Sardegna, poi una volta al mese approdo a Milano dove ci stanno i miei figli, e quindi col mio lavoro proseguo un po' qui e un po' lì. Quindi quest'anno lavorerò molto in Sardegna, dove farò un po' di workshop, poi sono stato invitato da Paolo Fresu a Berchida, Time in Jazz, dove farò un lavoro su, sia sul jazz che su Lady Gaga, sempre con i ragazzi.
Questo quando, scusami, il calendario alla mano?
Allora, diciamo che il workshop faccio 3 giorni a Perfugas dal prossimo giovedì, quindi dal venerdì 14 luglio, mentre sarò a Berchida il 12 agosto, e poi farò a settembre incomincerò l'attività concertistica il 9 sul Lago d'Orta. E la cosa bella invece è che ho trasformato uno dei miei libri, quello su cui abbiamo discusso, che era L'ultimo viaggio di Billy, in uno spettacolo teatrale, quindi con attrice, pianista, cioè una cosa con più attori, e siamo stati selezionati dal French Festival di Milano, per cui faremo 4 repliche al Teatro della Fabbrica delle Lampadine dal 28 settembre fino al 1 ottobre. Quindi saranno 4 date in cui presenteremo la storia di Billie Holiday raccontata e suonata dal vivo.
Solo a Milano o pensi che potrete muovervi anche per il resto dell'Italia?
Diciamo che il progetto era un progetto per adulti, no? Cioè trasformare la storia per ragazzi in una storia per adulti. L'abbiamo presentato come progetto, è stato accettato, quindi a questo punto, dopo queste 4 repliche, speriamo che lo spettacolo possa girare anche nel resto dell'Italia.
Invece altre cose, diciamo, di scrittura, altri libri che hai in cantiere o idee che
di
sono
scrittura
in embrione?
Sì, diciamo che esco con un libro fine settembre che si chiama Leggende della Musica, che è un po' una raccolta senza immagini, solo dei testi che ho scritto sui grandi musicisti. Questo perché mi è stato chiesto anche da insegnanti che volevano avere le tracce per fare dei temi, cioè per avere il racconto.
Quindi senza illustrazioni?
No, è un libro di narrativa pura, dove sono estratti dai libri le mie storie, e quindi uscirà questo Leggende della Musica. Che
una specie di antologia, se vogliamo.
Sì, però ecco, l'editore, che in questo caso è Edizioni Curci, vuole dargli una connotazione proprio da romanzo a parte, come se per più adulti, come slegato dalla vicenda delle
illustrazioni.
E benissimo. Poi vorrei fare, cioè i brani per fare un disco nuovo e un nuovo libro che questa volta sarà esclusivamente in narrativa, dove parlo di una storia che è un po' tra il fantastico e l'incredibile, che probabilmente uscirà o a dicembre o a gennaio.
Caspita, proprio senza sosta, sei una macchina da guerra.
Ma più che altro mi appassiona, quindi quando ho il tempo, racconto.
Sì. Ovviamente comunicazione di servizio, sarai sempre graditissimo ospite, qualsiasi pubblicazione, iniziativa ti vedrà protagonista, conta sulla nostra piccola ma sincera vetrina, e soprattutto tieni presente una cosa che forse ti avevo già fatto presente all'epoca del precedente nostro incontro virtuale, ovviamente, che di questa nostra chiacchierata a breve, più tardi, sarà disponibile un podcast solamente specifico di questa mezz'oretta trascorsa insieme, quindi poi sarà possibile per te o per chi vorrà di andarsi a riascoltare o ascoltare quello che ci siamo raccontati. Quindi insomma, mi fa piacere che ci sia questo piccolo strumento in più da poter utilizzare per veicolare la nostra chiacchierata.
Guarda, ormai è diventata un'abitudine, no? Non potrei pubblicare un libro senza farmi una chiacchierata con te per parlare.
Troppo buono. Insomma, poi perché... sinceramente sono argomenti che trovo... Insomma, mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato un'operazione del genere quando ero ragazzino io, quindi insomma immagino che sia una bella cosa per chi appunto adesso è in età per poter leggere queste cose, quindi c'è una piccola rivalsa, ecco, non so come dire, che mi coinvolge
bene.
Direttamente. Senti, come ti preannunciavo in bassa frequenza, nonostante appunto il tuo repertorio musicale sia molto ricco, e sicuramente sarebbe stata un'ottima idea anche chiudere la nostra chiacchierata con un tuo secondo brano. Abbiamo ascoltato in sottofondo La sedia vuota con ospite il grande Paolo Fresu, però siccome il libro Schiavi per la musica parte praticamente dal luogo di smistamento un'isola a largo del Senegal, tristemente famosa proprio perché era il teatro di questo distacco dalla madre terra. E il posto si chiama Gorée, quest'isola di fronte alla città di Dakar. C'è un brano molto bello, l'ho sentito anche dal vivo, e tra l'altro mi presta il gancio per annunciare che a breve sarà anche qui a Roma la Casa del Jazz Marcus Miller, il grande bassista e musicista, anche lui un figlio di Miles Davis. Quindi io, nel ringraziare Remo Brandoni, ripresento a favore di Telecamera Schiavi per la Musica, appena pubblicato da Curci e fingerpicking.net, con le illustrazioni di Franco Ori. Reno, ti ringrazio ancora, ti auguro una splendida estate e al piacere di risentirti.
Grazie ancora per l'invito e speriamo di sentirci presto.
Benissimo.
Un saluto a tutti.
Gore Marcus Miller.
radiogitaperta.it, la tua radio online.